Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma è fedele alle sue promesse. È fedele alla promessa che ha fatto a ciascuno di noi, cioè di donarci lo Spirito, di regalare a ciascuno di noi quella scintilla, quell'energia, quella passione, quell'anima che generò Adamo dall'argilla. Tutti noi conserviamo quella scintilla, tutti, ciascuno di noi ha dentro di sé lo Spirito. E penso che Gesù sia stato sempre fedele a questa promessa, perché quello che noi riusciamo a fare, le grandi cose che riusciamo a vivere, i sogni che riusciamo a realizzare, la bellezza che generiamo continuamente in questo mondo è opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo io lo amo alla follia, perché poveroccio è stato sempre relegato soltanto a definirlo come l'amore tra il padre e il figlio, il collante tra il padre e il figlio, come se non avesse una sua forza, un suo movimento e una sua identità, perché il padre chiaro, il creatore, quello che ha dato vita a tutto, il figlio Gesù che ci ha salvato dai peccati, tutto lo Spirito Santo che non è poco, chiaro, diciamo che è l'amore, ma mi sembra un po' riduttivo dire semplicemente che è il collante tra il padre e il figlio, perché in realtà lo Spirito Santo è Dio, come è Dio Gesù e come è Dio il Padre, e mi piacerebbe che noi lo frequentassimo un po' di più, anche perché è quella promessa che abbiamo ascoltato nel Vangelo, è con Lui che dovremmo imparare a dialogare. Il Dio che abita in ciascun uomo e in ciascuna donna è proprio sotto forma di Spirito, sotto forma di Spirito Santo che continuamente muove il sole e tutte le altre stelle e muove me e genera continuamente, perché lo Spirito fa crescere il fiore, fa crescere l'albero, fa spuntare il sole e fa sorgere la luna, muove tutte le galassie, muove la vita quotidiana di ciascuno di noi, i nostri passi, quella formica è generata dallo Spirito, tutto è abbracciato e impregnato di Spirito Santo. Però spesso noi diciamo, bene, ma che fa sto Spirito Santo? Che cosa fa concretamente? Ce lo dice Gesù, e se ce lo dice Lui, dobbiamo crederci. E Lui dice che fa tre cose lo Spirito Santo con certezza, e lo traduce in tre verbi che abbiamo ascoltato. Dice Gesù, lo Spirito Santo rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutte le cose che io vi ho detto. Ecco i tre verbi dello Spirito Santo, rimanere, insegnare, ricordare. Questo fa lo Spirito Santo, è solo che noi dovremmo dargli un po' di spazio per farlo agire, e per farlo agire bisogna essere aperti, liberi, bisogna veramente abbattere ogni tipo di barriera mentale e affettiva, ma anche di movimento. Allora riusciamo a comprendere il primo verbo, lo Spirito rimarrà con voi, rimane. Il rimanere è un verbo straordinario che non ha niente a che fare con lo stringere. Chi rimane è fedele. E la fedeltà non è qualcosa che ci costringe e che ci rimpicciolisce. Anzi, quando noi scegliamo di rimanere e quando Gesù ci dice che lo Spirito Santo rimarrà con voi per sempre, è una garanzia di fiducia, è una forza costante, una spinta. Cioè ci sta dicendo che quella paura che stai attraversando, quella malattia che stai vivendo, quella decisione che devi prendere, quella scelta che ti fa rimanere paralizzata, tu la fai insieme a Lui. Lui rimane con te sempre, nella buona e nella cattiva sorte, nella malattia e così nella salute, è l'unico che rimarrà sempre con te. E allora è straordinario pensare che lo Spirito rimane in me. E come praticamente rimane? Nella coscienza. Dire coscienza significa dire Spirito. Quella scintilla di cui parlavamo, quell'energia di cui parlavamo, quella forza si traduce nella mia coscienza. Lo spirito è la mia coscienza. Ecco come abita dentro di me. E come agisce? Che io innanzitutto posso dargli spazio e posso usare la mia coscienza davanti a tutto quello che io vivo, a tutto quello che sperimento. Sappiate che ciascuno di noi non può essere più trattato come un tubo digerente che digerisce tutto quello che gli viene dato, tutte le informazioni, le notizie, le esperienze, le parole. Sembriamo tanti tubi digerenti che digeriamo tutto così, istintivamente, e non permettiamo alla coscienza di filtrare. Io ho sempre in mente quando mia nonna usava questo strumento geniale che è il setaccio. Il setaccio, io penso che sia la coscienza. Vogliamo capire come funziona la nostra coscienza e lo spirito? Il setaccio. Il setaccio è questo strumento straordinario dove noi mettiamo tutta la farina. C'è questo movimento che è proprio il discernere, cioè il separare la pula dal grano, separare la sporcizia dalla farina buona. E la coscienza fa questo. La coscienza ci dà la possibilità di distinguere il male dal bene, il vero dal falso. Però permettetemi, noi ci siamo dimenticati di avere la nostra coscienza, perché sembra non distinguere più nulla. Sembra che ci siamo così assuefatti che ci siamo dimenticati di avere questo filtro e questa capacità anche di distinguere il bene dal male, il vero dal falso, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Noi ne siamo capaci di farlo. Allora riappropriamoci dello spirito che rimane in noi e usiamola questa coscienza che è il sacrario di Dio. Ogni decisione, ogni scelta. Veramente, voi pensate al setaccio, mi sembra veramente un'immagine straordinaria, semplice, che ancora noi riusciamo a ricordarci perché qualcuno ancora fa il pane, per grazia di Dio, qualche anziano ancora lo fa, anche qualche giovane. Quindi significa che tutto dobbiamo fare così. Vivi un'esperienza, ti dicono una cosa, leggi una cosa, beh, aspetta prima di farla entrare dentro di te e farla scendere dentro di te. Passa attraverso il setaccio, distingui ciò che deve entrare da ciò che non deve proprio entrare dentro di te. Perché io non lo so per quale assurdo motivo noi permettiamo a tutto e a tutti di entrare nella nostra testa, nel nostro cuore, calpestare il nostro cuore 4-5 volte al giorno senza accorgercene. Calmi, mettetecela una porta a sto recinto di vita, una porta almeno, che devono bussare prima di entrare. Non possiamo essere calpestati continuamente perché abbiamo questa coscienza che è lo spirito che rimarrà con noi per sempre. E guardate, se lo interpelliamo lo spirito ci aiuta nel discernimento, però la coscienza va nutrita, la coscienza va formata, perché quando tu cominci a scegliere il male dal bene, il male non lo frequenti più, non permetti più a ciò che è ingiusto di essere praticato dentro di te, lo comincio ad allontanare. E allora io penso che il primo verbo, rimanere, è quello che fa lo spirito, con la nostra coscienza. Il secondo verbo straordinario, Gesù dice, lui vi insegnerà ogni cosa. Lo spirito insegna, e letteralmente la parola insegnare è insegna, cioè lasciare un segno, incidere nella tua vita, lasciare un segno di bellezza. Quando noi diciamo, dopo aver incontrato una bella persona, mi ha lasciato proprio un segno bellissimo nel mio cuore, nella mia vita. E quanti insegnanti abbiamo avuto nella vita che hanno lasciato veramente un ricordo e un segno di bellezza? Chiaro, alcuni ci hanno anche lasciato delle ferite, delle cicatrici, ma lo spirito insegna nel senso profondo di lasciare la bellezza dentro di te. Cioè lo spirito ci insegna ogni cosa. Cioè lui sta lì a spiegarti, a mettersi in gioco per insegnare, per incidere dentro di te l'immagine di Dio che già tu sei. Perché diciamocelo che ce lo dimentichiamo di essere figli di Dio. Noi ci dimentichiamo di avere il potere della profezia, il potere della bellezza, il potere dell'amore. Questi sono i veri poteri, non tutti quelli che in qualche modo siamo andati a ricercare, che sono il denaro, il successo, le poltrone, il prestigio. Quella roba lì è quella che San Paolo chiamava la carne. E chi vive nella carne muore prima o poi, ma non solo fisicamente, muore anche nello spirito. Ma voi li vedete tutti quelli che vanno dietro a tutto ciò che è materiale e che non stanno in pace con se stessi perché devono occupare poltrone a destra e a sinistra o posizioni di potere, di ruolo, di comando sulle persone? Io non ne ho incontrato uno felice. Cioè no, perché non dormono, cioè stanno sempre male, cioè non amano, non si sentono amati, hanno tutti i giri che veramente gli fa distruggere la vita. Invece ho visto persone felici quando scelgono il potere dell'amore, il potere dell'accoglienza, il potere della solidarietà, il potere umano, che è quello l'unico che veramente ci dà la possibilità di insegnare. Ecco perché gli insegnanti, gli educatori, che siamo tutti, perché non ci dimentichiamo, ciascuno di noi, in quanto figlio di Dio, è insegnante. Allora noi dobbiamo scegliere che segno vogliamo lasciare nella vita degli altri. Una ferita, oppure vogliamo lasciare un segno di bellezza, di armonia, di unità, perché questo siamo chiamati ogni giorno. Lo spirito ti suggerisce, se tu però lo interpelli. Io non lo so se lo interpelliamo sto Spirito Santo, perché tempo fa uscì un articolo su un giornale abbastanza simpatico per me, perché diceva: ma i cattolici a chi si rivolgono quando pregano? Cioè a chi si rivolgono per primo quando pregano normalmente? Beh, primo posto Padre Pio, secondo posto Sant'Antonio, terzo posto la Madonna, mi sembra, terzo posto insomma, quarto posto un altro santo, non so, Gaspare del Bufalo, un'altra roba del genere, quinto posto un altro santo, sesto posto Gesù, sesto posto, settimo posto René, verso il quindicesimo, sedicesimo posto c'era lo Spirito Santo. Cioè, per dire la follia nostra, che noi nelle nostre preghiere Dio ci ha dato la possibilità di interagire con Lui direttamente, ma noi, particolarmente noi italiani, ci abbiamo sempre stile della raccomandazione, che ci rivolgiamo al santo che deve parlare con Dio. Noi ce l'abbiamo sempre nella nostra idea sta roba che dobbiamo raccomandarci, dice meglio, quella è la migola, oppure ci siamo inventati quella cosa assurda, no, mi rivolgo alla Madonna perché è la mamma e alla mamma non si dice mai di no. Cioè, ma mi rendete conto l'assurdità di questa roba qui? Ma rivolgiti a Dio, cioè noi ci abbiamo possibilità di rivolgerci allo Spirito Santo, a Gesù direttamente. Cioè, chiamatemi padre, chiamatemi fratello, e noi no. La logica anche nella preghiera qual è? La raccomandazione. E allora accendiamo i ceri, facciamo i pellegrinaggi scalzi, i sacrifici. Mi sono raccomandata alla Madonna, a Padre Pio, a Sant'Antonio, così e niente. E io gli dico: ma Gesù ci hai provato? Ah, Gesù, bravo! E allora l'idea è forte, no? Capite allora che forse insegnare viene dallo Spirito Santo. Interpellatelo, chiedete allo Spirito di agire dentro di noi, perché già c'è. Terzo verbo, bellissimo, straordinario, lo dice Gesù, che fa lo Spirito Santo? Vi ricorderà tutte le cose che io vi ho detto. E il ricordo è la memoria, cioè lo Spirito Santo è la nostra memoria, che è bellissima. Cioè lo Spirito Santo, sapete che fa nella nostra vita? Ci fa ricordare, ci fa far memoria di tutto il cammino che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Che è straordinario, che spesso noi non gli diamo la possibilità. Ma voi vi rendete conto il cammino che avete fatto e che abbiamo fatto ciascuno di noi? Le valli di lacrime che abbiamo attraversato, le bellezze, i sogni, gli incontri, le cadute, i fallimenti, i momenti in cui ci siamo rialzati e siamo qui. Capite? Noi spesso ci dimentichiamo di fare questo percorso e siamo di quelli che siamo intrappolati nel dire: Ah, io ho avuto una vita un disastro, una sofferenza totale, il presente, no? Mo proprio una vita disastrosa. E se penso al futuro, cioè io sarò proprio disastrato, l'apocalisse tra un po'. Ma com'è possibile che noi ricordiamo solo il male che abbiamo vissuto? Ma com'è possibile che ci ricordiamo e facciamo memoria solo delle nostre separazioni, corticircuiti, fallimenti, cadute, e ci dimentichiamo tutta la bellezza che lo Spirito ci ha fatto condurre, tutta la grandezza? Perché se tu sei qui, non sei soltanto un pezzo di carne che è qui, tu sei una vita vissuta e hai attraversato delle robe pazzesche. Allora lo Spirito, lo sai, dovrebbe fare di ricordarci tutto questo, di ricordare la bellezza che siamo. Perché diciamocelo, sì, ne abbiamo combinati di tutti i colori tutti, però una roba buona l'abbiamo fatta, qualcosa di buono l'hai fatto. E perché non gli permetti di ricordartelo? Perché non permetti allo Spirito di far memoria di quello? Io lo so perché. Perché la Chiesa vi ha insegnato sempre mia colpa, mia grandissima colpa, l'errore prima di tutto e poi tutto il resto. Spazzate via questa roba qui, perché non c'entra nulla. Perché Gesù il Vangelo ci ha detto proprio altro. È possibile che noi in questo foglio bianco con un puntino nero vediamo solo il puntino nero e ci dimentichiamo di tutto il foglio bianco, di tutte le bellezze? I sensi di colpa non vengono da Dio. Se tu stai sempre lì a vedere i tuoi errori, vedrai sempre negli altri anche gli errori, sempre. Se tu ti ripieghi su te stesso e continui a contare con il tuo pallottoliere i tuoi errori, i tuoi fallimenti, lo vedrai sempre anche negli altri e vivi una vita disastrosa. Perché ormai diciamocelo, lo sport preferito dagli esseri umani è lamentarsi. Ma lamentarsi in una maniera assurda. Perché tu appena parli con una persona, subito c'è il lamentarsi. E la mia vita non va, e mio marito pure, e mia moglie pure, i miei figli non ne parliamo, e il lavoro, questo qua, la mia città. E che diamine, posso capire che delle cose non vanno, ma ci mancherebbe, mica vogliamo fare di quelli che, dai, l'ottimismo, no, questo non è ottimismo, e fare i conti con una realtà un po' più vera. Se tu ti lamenti, peggiori solo la situazione. Volete degli strumenti per risollevarvi? Appena vi alzate la mattina, guardandovi allo specchio, ditevi: io sono una persona giusta, io vado bene così come sono, io sono il meglio che posso essere. Perché è chiaro, se vi svegliate la mattina già col pensiero devo pagare la bolletta, devo pagare il mutuo, devo andare a fare questa cosa, il lavoro là non mi piace, è chiaro, tutta la giornata, non so, a fine sera come vi ritornate a casa. Non è che questo vi toglie di pagare la bolletta e di pagare il mutuo. Però forse lo sguardo è diverso, il cuore è diverso, e non è un semplice esercizio di ottimismo facile, è proprio riconoscere che dentro di me c'è questo Spirito che agisce e che mi accompagna e che mi dà la forza e che mi spinge in avanti, che soffia le mie vele per darmi la possibilità di varcare le soglie, i confini, le frontiere, i pregiudizi. Capite che straordinarietà? E ce l'abbiamo questa possibilità. Però allora, quando guardiamo alla nostra vita, facciamo un po' più memoria della bellezza che siamo, delle cose belle che abbiamo fatto, degli incontri straordinari che abbiamo vissuto nella nostra vita. Proviamo a fare un esercizio continuo. Non è che se ce lo diciamo una volta per tutte funziona. Tutti i giorni, provaci, proviamoci insieme e aiutiamoci a farlo. Che quando qualcuno viene da noi è già pronto a lamentarsi, a distruggere e dire che tutto il mondo sta andando allo scatafascio, fermalo, cioè non sta lì ad ascoltare, fermo, dici calma, zitto, non è così, o cambiamo discorso oppure io cambio strada. Perché non è che dobbiamo frequentare persone che inquinano i nostri pensieri, le nostre anime. Se c'è qualcuno che vuole continuare a provocarci male e malessere, salutate la doppia mano, dici ciao bello, ciao bella, io me ne vado da un'altra parte, cioè ho bisogno di altro. E forse aiutiamo anche le persone a vedere il mondo da un'altra prospettiva. Allora queste tre parole, questi tre verbi vi condivido e vi consegno per questa settimana, se volete vivere un po' più concretamente lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, abbiamo detto con chiarezza, rimane, è fedele. Lo Spirito Santo insegna, se voi lo interpellate, vi illumina la mente, ve la illumina, ve lo giuro, vi illumina la mente, vi fa fare discernimento, vi fa saper scegliere il bene dal male. E terza cosa, dopo aver insegnato, ricorda. Ma ricorda il bello però, quando ricorda il brutto, non è lo Spirito Santo. Proviamo a vivere, proviamoci insieme e aiutiamoci anche a vivere questa esperienza dello Spirito. Lo sentirete molto più concreto e anche più vero.